Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi siamo in compagnia dello scrittore, attore, voce della radio, Franco Magia, per parlare del murales più grande del mondo. Benvenuto Franco.
Grazie per avermi invitato, sono felice di esserci.
Franco, tu sei un eclettico, ma oggi siamo qui per parlare della tua più grande passione, la pittura, ed in particolare del murales più lungo del mondo che tu stai realizzando. Come nasce l'idea di questo murales e dove si trova?
Tu hai detto che io sono un artista eclettico, siccome sono ignorante, poi vado a cercarmelo su Google, che voglio capire cosa significa. Mi giudico invece un po' un precario, perché non riesco a fare una cosa, ne faccio un'altra, insomma mi muovo sempre all'interno, tra virgolette, del mondo dell'arte, il murales. Allora, il murales più lungo del mondo è un murales che nasce dall'idea del nuovo presidente del consorzio industriale di Tortoli, quindi si trova a Tortoli, il quale decide di riqualificare la zona, quindi allargando le strade, asfaltando le illuminazioni, ma proprio nei pressi, vicino alla strada, c'è un lungo muro. Un muro lungo 436 metri. Questi muri sono nient'altro che i muri della vecchia cartiera di Arbatax, o meglio dei vasconi di decantazione della vecchia cartiera di Arbatax. Arrivava la celluloide, mettevano i legname lì dentro in maniera tale che si ammorbidisse, e poi una volta ammorbidita diventava cellulosa, pronta per diventare successivamente, con i vari passaggi, carta. Questi muri esistono da forse 50 anni, ma forse qualcosa in più, quindi come potete immaginare i muri vecchi. E viene in mente al presidente della consorzio industriale Franco Amendola di fare che cosa? Di metterci su un po' di colore. E mi chiama, visto che questa è proprio la mia professione, partita IVA, ahimè, e mi dice: senti, io ho un'idea, facciamo una tre strisce, una di pioggia, una di mare, una di cielo, non sarà un granché, ma diamo colori al tutto. Mi parla del finanziamento, cifra accettabile, e lì ero pronto per iniziare questo muro qui. Quindi da cosa nasce questa idea? L'ho detto. Da cosa nasce invece questo progetto che io sto realizzando? Un giorno parlavo con l'amico Benito Urgu, il quale studiava il poema di Totò a Livella, ma lui voleva farla, Benito parlo, voleva farla a tre voci e cominciare a raccontarmi un po'. Lì mi si apre un mondo, perché chi conosce a Livella sa che sostanzialmente parla: quando uno è morto, puoi essere in vita il re e il poveraccio, ma quando siamo morti siamo tutti uguali. Da lì mi viene in mente di raccontare la vecchia storia di Tortoli, e parto con le coste, la costa che porta dall'imboscatura dopo l'isola d'Ogliastra, che fa comune allo Zorai, fino a Cea e di pertinenza del comune di Tortoli. Quindi dipingo tutta la costa, saranno circa 150 metri di dipinto, e parlo metri lineari. Poi incomincio con i personaggi. Ma il muro è bello perché è diventato, io dico il muro, lo chiamiamo il muro, lo chiamano tutti il muro. E questo viene anche dal fatto che, racconto un piccolo aneddoto, un signore si fermò un giorno, mi guardò e mi disse: lei sta cambiando il concetto del muro, perché è sempre stato un brutto concetto quello del muro. Dire muro è muro di Berlino, è la muraglia cinese, il muro, mettere al muro, il muro del pianto. Invece lei sta realizzando qualcosa che è un muro d'amore. Non vi nascondo che questo, insomma, fece sì che qualche lacrimuccia di nascosto mi cadde. E da lì tante persone che, incuriosite, venivano a vedere i lavori mentre andavano avanti e coglievano sempre l'attimo per raccontarmi degli aneddoti, e loro non sapevano che quegli aneddoti poi si sarebbero trasformati in dipinti, perché sto facendo come se fosse una grande pellicola a Livella. Perché? Perché metto il vescovo Monsignor Virgilio, grande uomo in Ogliastra, a fianco all'eremita Giulio, un uomo che decise di colpo di stare in una montagna qui vicina, si dedicò a se stesso, scendeva in paese solo per provviste, poche provviste che fra l'altro pagava con la frutta e la verdura, le uova, qualche animale che lui aveva lì su in montagna, ma il suo passatempo, non avendo televisione, era leggere, tant'è vero che quando è morto si è trovato dentro casa, se così possiamo chiamarla, una marea di libri, e lui li aveva letti tutti, quindi era un piacere parlare con quest'uomo, e per me meritava. E si va poi alla nonnina delle caramelle, al vecchio campanaro di Tortorì. Mi permetto di raccontare velocemente un aneddoto. Questo signore chiedeva sempre 5.000 lire al prete perché diceva che c'erano da uliare le campane. E nonostante il prete dicesse, ma scusa, me li hai chiesti anche la scorsa settimana, lui rispondeva, sì, ma qua sono strade non asfaltate, la polvere si deposita, gli dava le 5.000 lire. Lui andava dal macellaio, si faceva regalare un pezzo di grasso, lo sbagliava, lo usava per uliare gli ingranaggi delle campane, e le 5.000 lire, lascio a voi immaginare cosa ne facesse. Qua è terra di Cannonau, quindi è un lungo riassunto, una lunga favola di tutto ciò che è accaduto in questo all'epoca piccolissimo paese, non che adesso sia una città, ma si è ingrandita tanto, tal punto che probabilmente i giovani non conoscono i personaggi, e oggi attraverso quei dipinti riescono a capire che esistevano in quell'epoca.
C'è anche la storia di Pino.
Sì, allora lì ci sono un paio di riquadri che in qualche maniera io ci sono un po' più affezionato. Per esempio, Tortugli era un piccolo paese che viveva di agricoltura. C'erano veramente tantissimi giardini. E il padre di Pino, di Pinuccio, lo chiamavamo così noi, era l'ultimo dei mezzadri di Tortoli. Pinuccio era un ragazzo down, ma lui non sapeva di esserlo, perché mai nessuno glielo ha fatto notare. Anzi, quando Pinuccio passava per il paese, magari era di domenica, e ci vedeva e ci diceva, dai, andiamo a messa, che tu fossi credente o non lo fossi, che ti piacesse andare in chiesa oppure no, che fossi piccolino come me o una bestia, una montagna di 1,80 m per 90 kg, tu ti alzavi e con Pinuccio andavi a messa. Tant'è vero che la domenica sembrava una processione, in testa Pinuccio e gli altri dietro. Era un ragazzo fantastico, a cui volevamo tutti bene, tutti veramente abbiamo un amore per questo ragazzo che faceva paura. E quando mi venne in mente di dipingerlo, racconto anche quest'altro aneddoto, mi venne in mente di dipingerlo, io lo ricordo insieme al papà, infatti l'ho dipinto insieme al papà, signor Giovanni, abitavamo vicino, e io li ricordo sempre sotto una pianta di un frutto particolare che non tutti conoscono, si chiama feijoa. È un frutto simile al kiwi, nasce in una grande pianta, e loro a casa loro ne avevano uno che era veramente gigante, faceva ombra a tutto il cortile, e io li ricordo lì sotto alla fine del loro lavoro, quando rientravano da lavorare negli orti dei giardini, e mentre dipingevo dico, e io comunque un albero di feijoa o un secchiello con della feijoa qui lo devo dipingere. Mi metto a dipingere, stavo per iniziare a dipingere la feijoa quando alle mie spalle sento un clacson, si ferma un signore di Tortoli, un imprenditore, che mi guarda e mi fa, no, ma stai facendo Pinuccetto? Ho detto, sì, che bel regalo che stai facendo al paese, gli volevamo tutti bene, ma è anche zio Giovanni, sì, mamma mia, mi piacerebbe fermarmi, ma devo andare, mi sono fermato perché ti ho portato un pensierino. Apre il cofano della macchina e tira fuori una cassetta di feijoa. Questo è un ricordo un po' particolare che mi ha toccato. Altri aneddoti del muro, una cosa che pochi sanno, nel 1929 un certo signor Cavalier De Pau decise di andare in Germania e vide degli struzzi veramente grandi, decise di portarli a Tortoli, ma non per carne da macello, ma gli venne in mente di allenare, addestrare, e fu il primo, forse in Italia, truzzodromo. Cioè, immaginate voi la gara, diciamo, dei cavalli con il calesse. Ecco, la stessa gara la facevano anziché il cavallo, c'era lo struzzo. Ebbero talmente tanto successo che addirittura li utilizzavano per pubblicizzare grandi aziende farmaceutiche. Mi sa che hanno fatto anche la pubblicità per la Martini, immaginate voi in quegli anni lì. Ecco, Tortoli ebbe il primo struzzodromo, che sembra quasi una volgarità, d'Italia.
Io so che il progetto del Murales, appunto il muro, è legato anche ad un altro piccolo progetto, non meno importante, che è rivolto ai giovani e che è anche legato ad un libro. Ci puoi parlare anche di questo?
Assolutamente sì, anche perché siamo comunque in una radio universitaria, è giusto parlarne. Sì, ho un'idea, ho un progetto. Allora, essendo lungo 436 metri, per un totale di quasi un chilometro e 200 metri quadrati, sì, arrivi, vedi le immagini, ma poi chiunque non sa può chiedersi: sì, ok, ma perché tanti fotogrammi? Cosa significa? Che cosa è? E mi è venuta in mente questa idea. Mi è venuto in mente il fatto che quando avrò finito di fare il dipinto sul muro, mancano ancora circa 100 metri, realizzerò un libro dove scriverò con le fotografie, scriverò da cosa nasce il progetto, un po' quello che sto dicendo oggi qua a Unica Radio. Cercherò di far capire da cosa nasce il progetto e che cosa significa ogni singolo fotogramma di quel muro lunghissimo. Ecco, quasi sicuramente il libro poi lo venderò per devolvere il ricavato in beneficenza. In primavera vorrei che 2, 3, 4 giovani che fanno l'università, e lo dico tranquillamente, spero e credo di non offendere nessuno, in un paese ci si conosce tutti e quindi si ha la possibilità di sapere i figli di quel signore non hanno problemi sicuramente di soldi. Conosciamo altre persone che sono magari degli operai che mandano i figli all'università e sappiamo tutti quanti sacrifici ci vogliono a partire da un affitto di casa e tutti gli svantaggi che si ha. Ecco, io vorrei dare l'opportunità a, ripeto, 2, 4 ragazzi che fanno l'università. Serve che uno parli discretamente inglese, fare che cosa? Mettersi lì un piccolo gazebo. Io stesso mi interesserò attraverso i miei amici che hanno qui alberghi, ristoranti, piuttosto che villaggi turistici o alberghi, di mandare le persone a vedere questo muro che sì, diventerà sicuramente il muro più lungo del mondo, quindi potrebbe incuriosire. Ecco, arrivata lì la gente avrà una guida per un costo di 1 euro. Sono convinto che in tanti non daranno solo 1 euro, passeranno 20 minuti a sentire le vecchie storie del luogo in cui si trovano in vacanza e quei soldi, franco, non ne verrà neanche un centesimo, perché se li distribuiranno loro, sperando da parte mia che vengano utilizzate proprio per gli studi. Sarà una piccola goccia, però sai, a volte fa piacere.
In conclusione, Franco, tu sei anche uno sceneggiatore. Hai dei progetti per il futuro riguardo alla sceneggiatura di film, pellicole? Da poco, appunto, avete completato, non è proprio poi da poco, nel 2020 avete, sì, tu e Katia Corda avete lavorato a Fragaderra e allo spot contro la violenza delle donne, bellissimo, neanche per finta, stupendo, che io invito tutti a vedere.
Guarda, nasce tutto proprio da neanche per finta. E chiunque volesse, ci sta ascoltando, chiunque volesse può andare a cercarselo su YouTube, è uno spot contro la violenza sulle donne che a me venne in mente di scriverlo in un momento a pranzo, mentre in TV per l'ennesima volta si parlava di femminicidio. Facciamo quello spot che ebbe un successo veramente importante, molto importante, addirittura trasmesso in televisione, è diventato lo spot istituzionale della regione Sardegna. Quello spot è l'unico spot che io, diciamo, ho lavorato da solo, inteso come Katia Corda è stata a chiamare come attrice. Grazie alla sua grande professionalità, perché Katia è veramente brava, da lì parte la collaborazione tra Franco Magia e Katia Corda. Decidiamo di prolungare il film, anziché, cioè, la mia idea era questa, quella di far sì che la gente di colpo capisse che quello spot era sì uno spot contro la violenza sulle donne, ma anche il trailer del film lungo tant'è vero che ne avevamo già scritto quasi 85 scene. Mi arriva in testa, mentre stavamo lavorando così, mi arriva in testa tutto completo, Fragadella. Ne parlo con Katia. Katia rientra a Cagliari, mi chiama, mi dice: Fra, senti, Fragadella, secondo me dobbiamo girarlo subito, accantoniamo per un attimo, neanche per finta, facciamo il film autoprodotto con l'aiuto di amici imprenditori che è già sulla fiducia, ci danno i soldi senza neanche sapere cosa, perché, forse si fidavano di noi e hanno fatto bene, perché questo film, oltre ad aver avuto un bel po' di successo in terra sarda, e anche ha vinto anche due premi internazionali, sbaragliando 150 film provenienti da tutto il mondo, e ha vinto come miglior film e miglior regia femminile. E io di questo sono felice, perché in sostanza hanno premiato tutti e due, sai, no? C'erano produzioni importanti, e dando il premio alla miglior regia hanno premiato Katia, dando il premio al miglior film hanno premiato la mia idea. E quindi da lì adesso abbiamo, sì, abbiamo altri progetti, ce n'è uno veramente importante, e credo venga, cominceremo a girare entro l'anno prossimo. C'è un bel po' di lavoro da fare, e verrà girato interamente a Cagliari, perché con Katia abbiamo detto che era anche ora che cominciassimo a far vedere le nostre città, perché in genere, sai, i film sardi sono sempre ambientati nell'entroterra e i temi, le tematiche sono sempre le stesse, tant'è vero che ci dipingono in maniera, e lo fanno perché ognuno di noi è quello che mostrano, e io ti dico che sono scemo, scusate il termine, e tu penserai che io lo sia. O meglio, non io, se ti dico che un'altra persona è sporca, un'altra persona non mi piace e te la mostro come una persona negativa, tu avrai un concetto di quella persona negativa. Quando poi la conoscerai dirai: ma scusami, non era così. E con noi purtroppo gli stereotipi non sono stati scritti in Fragadella per il milanese o il romano, ma è stato scritto soprattutto per chi fa questo lavoro in Sardegna, ed è ora che incominci a far vedere la realtà dei sardi. Io sto parlando con una radio, e questa radio è una radio universitaria, vuol dire che abbiamo l'università, che qualcuno sai crede che non ce l'abbiamo neanche quella. Altri progetti, sì, te l'ho detto, un film poliziesco, probabilmente 4-5 puntate, che con Katia stiamo incominciando a scrivere e gireremo. È divertente, non lo so se lo facciamo bene, so che ci divertiamo tanto.
Io vi ringrazio per la scelta di Cagliari, perché io sono cagliaritana e la amo, non per questo non amo il resto della Sardegna, anzi. E comunque adesso ringraziamo Franco Magia per la sua disponibilità. E Franco, saluti, un abbraccio.
Io vi voglio salutare con, sì, con tanto rispetto, perché quello che fate è importante. So che avete anche delle persone, dei tirocinanti che vanno perché magari sono affascinati dalla radio. Io spero, per chi ascolta, che anche chi non è in questo momento, fa parte di uno stato di tirocinante, gli venga in mente di andare a fondo per quanto riguarda questo mezzo di comunicazione, la radio. La radio è la cosa più bella, più romantica che l'uomo abbia inventato. È come un libro che qualcun altro ti legge mentre tu fai altro. Non esiste la grande radio e la piccola radio, perché dire unica radio è piccola, radio DJ è grande. No, la radio è altro. La radio non è una stanza fatta di milioni e milioni di euro di strumentazione. La radio può anche essere grande, fatta in uno stanzino con un computer, un mixer e due microfoni e un'antenna per trasmettere, perché fondamentalmente la radio è ciò che dici, è ciò che trasmetti, è comunicazione. E la radio è un mondo meraviglioso, sia fare musica, sia fare rubriche. E io ti voglio fare i complimenti, perché è bello chiacchierare e non è facile trovare le persone che ti intervistano così, ti fanno la domanda e ti fanno parlare, senza intervenire, con protagonismo. La radio non è protagonismo, è divulgazione. Quindi, se permetti, grazie, lo dico io a voi. e vi mando un abbraccio a voi e agli ascoltatori.
Ringraziamo appunto Franco Magia per la sua disponibilità e vi ricordo che potrete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, Spotify e Google Podcast. A presto.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.